Noi stiamo studiando il libro di Giudici e siamo arrivati a capitolo 15, quindi due terzi del libro sono finiti e siamo verso la fine. Stiamo andando avanti nella storia di Sansone, quindi manca un capitolo, prossima settimana il gran finale con Gavino, ma volevo iniziare, come spesso faccio, con una storia che illustra quello che Dio vuole insegnarci da questo passo. È una storia dalla Seconda Guerra Mondiale. È successo nel marzo dell'anno 41, proprio in mezzo della guerra, e Hitler fece un patto con il governo di Jugoslavia. Voleva stabilire tipo un governo fantuccio tra di loro. Ma appena dopo che è stato firmato questo patto, c'è stato un colpo di Stato che si è verificato in Belgrado. Quindi questo nuovo governo non era d'accordo ad essere un governo fantoccio e quindi loro non volevano fare guerra con i nazisti, ma non volevano essere questo governo fantoccio. Quindi Hitler era molto arrabbiato, era furioso, e decise subito di schiacciare Jugoslavia senza pietà. Ha fatto questa decisione all'improvviso. Per 3 giorni Belgrado è stato bombardato fino ad essere solo un mucchio di macerie. Era distrutta come città. Hanno preso di mira posti come lo zoo di Belgrado, come la Biblioteca Nazionale. Volevano distruggere anche la cultura di questo paese. E l'hanno fatto nel capitale. Hitler lo chiamava Operazione Punizione, proprio per punire il popolo di Jugoslavia. C'erano 17.000 innocenti morti, più tanti feriti, quindi tanti danni. Belgrado è stato distrutto da Hitler in ogni senso della parola, non soltanto fisicamente, ma anche il cuore di questa città. Ma gli storici dicono che era forse la decisione più folle nella carriera di Hitler. C'è una spiegazione dietro. Nel schiacciare Jugoslavia, Hitler doveva ritardare il suo attacco su Russia 4 o 5 settimane. Voleva dire che più avanti Hitler sarebbe ancora lottando in Russia nell'inverno, quindi lottando contro i russi in pieno inverno. Dicono che gli inverni di Russia sono più potenti delle armi di Russia. Molto, molto pesante l'inverno di Russia. Alla fine era l'inverno pesante di Russia che portò un grande sconfitto a Hitler, perché doveva passare più tempo in Jugoslavia, quindi l'attacco su Russia era ritardato. Lui voleva fare l'attacco alla fine d'estate, ma invece è successo all'inizio di autunno e poi inverno. Quindi dentro il successo nel schiacciare Jugoslavia c'era già il disastro in Russia. Questo evento è ovviamente storia secolare, senza collegamento biblico. Ma si può immaginare che Dio era contro i nazisti per il loro trattamento degli ebrei. Forse c'è ironia divina nella decisione di schiacciare Belgrado e lo sconfitto che è venuto dopo in Russia. Detto questo, parlando in un modo più personale, hai mai considerato cosa vuol dire essere nemico di Dio? Non è necessariamente una cosa che ci pensa spesso, no? Io non ci penso spesso. Ma nel nostro testo stasera, i filistei sono proprio nemici di Dio. Loro lottano contro il popolo di Dio. Anche oggi, nella giornata di oggi, ci sono nemici di Dio e figli di Dio. Siamo da una parte o l'altra. Non c'è una via di mezzo. Siamo nemici di Dio o figli di Dio. Ogni persona nel mondo è nemico o figlio. Due categorie. Com'è il destino che spetta ai nemici di Dio? Come si comporta Dio nei loro confronti nella vita? Vedremo un po' tramite i filistei e i loro ciclo di successi e disastri con Sansone. Quindi il soggetto del testo è: quanto è pericoloso di essere il nemico del Dio vivente? quanto è pericoloso di essere il nemico del Dio vivente. Il testo è Giudice 15 e leggeremo un pezzo alla volta guardando la storia. Vedremo in questo testo come Dio schiaccia i filistei, nemici del suo popolo, come se fossero giocattoli. Vengono schiacciati in questo modo. Vedremo anche il destino di ogni nemico di Dio. Ovviamente un po' di contesto per gli ospiti. Stiamo studiando Giudici e sappiamo che questo libro è caratterizzato da un ciclo vizioso del popolo di Dio. 6 volte vediamo questo ciclo che scende sempre verso il basso. Loro adorano idoli, diventano lontani dal Signore, poi il Signore schiaccia il suo popolo tramite un altro popolo, loro si pentono, tornano al Signore per un po' di tempo e poi di nuovo si rinnova questo ciclo. 6 volte vediamo questo ciclo nel libro. E questo ciclo sottolinea il bisogno di un giudice perfetto, un vero salvatore, un mediatore, Gesù, che sarebbe venuto, giusto? Quindi i giudici che vediamo qua sono imperfetti, ma verrà il giudice perfetto. E vediamo un filo conduttore ormai. C'è il tema anche della salvezza di Dio in tutto questo libro. Lui, il Signore, salva il suo popolo in piccoli modi tramite i giudici, ma salverà il suo popolo tramite Gesù nel futuro. Quindi in Giudici 13 c'era una benedetta pausa in questa discesa, questo spirale verso basso. C'era la storia nativa di Sansone, era una bella storia, un respiro in mezzo a tutte le notizie brutte di giudici. In questo capitolo Dio provvede la sua grazia anche quando non sappiamo di averne bisogno. È un ricordo che la grazia di Dio è sempre all'opera anche quando non sembra. Ma in Giudici 14 abbiamo visto con Gavino un matrimonio da sogno. No, era un matrimonio da incubo. Sansone sceglie questa ragazza filistea. E durante la festa, Sansone propone l'indovinello del leone miele. Vi ricordate l'indovinello? E ha detto che, ok, se potete indovinare l'indovinello, ti do 30 vestiti. Invece se no, tu devi darmi 30 vestiti. Loro scoprono la risposta giusta tramite sua moglie. Hanno schiacciato un po' sua moglie e lei ha scoperto la risposta giusta. E Sansone uccise 30 filistei e porta i loro vestiti come premio per dare agli altri. Il matrimonio ovviamente finì male e Sansone torna a casa senza moglie. Era molto arrabbiato. Vediamo in capitolo 14 l'inizio di uno schema, un modello che viene ripetuto nel nostro capitolo in 15. Quindi in 14, 15 e 16 vediamo 6 episodi che seguono questo modello. Il modello ha 2 elementi. C'è un trionfo e poi c'è un disastro portato da Sansone in ogni episodio, ok? In 14 il trionfo è la risposta all'indovinello. I filistei erano felicissimi, ok, abbiamo la risposta giusta. E poi Sansone uccide 30 filistei come risposta. Quindi trionfo e subito dopo disastro a causa di Sansone. Vedremo 3 altri episodi nel nostro capitolo dove il modello va ripetuto. Quindi in Giudici 15 Sansone non è più arrabbiato e torna a prendere sua moglie. Si sente in un modo amoroso, vuole trovare la sua moglie. E sembra che tutto sia tranquillo nel paese di Timna. Sembra che tutto sia tranquillo. Poi arriva un terremoto di nome Sansone. Guardiamo un attimo in Giudici 15. Volevo darvi una parentesi prima di buttarci nel testo. Dovremmo ridere quando leggiamo le buffonate dei filistei in questi capitoli. Fanno ridere le buffonate di questo popolo. I loro cicli di trionfi e disastri con Sansone non sono per caso. Dio ha un buonissimo senso di umorismo Ovviamente noi siamo stati creati nella sua immagine, quindi noi abbiamo anche un buon senso di umorismo, perché il nostro Dio ha questo senso di umorismo. L'umorismo qui serve per farci capire quanto è potente il nostro Dio. E vi spiego. A volte Dio gioca con i suoi nemici per prenderli in giro e ridicolizzarli. I Filistei non sono un'eccezione. Infatti Dio prende in giro i Filistei tanto in questi passi. Non c'è un nemico nell'universo che crea neanche un po' di difficoltà per il nostro Dio. Ogni suo nemico è come una formica davanti a un uomo. Noi schiacciamo una formica come se non ci fosse niente. È così con Dio, con ogni suo nemico. Detto ciò, è una cosa spaventosa e orrenda di essere l'oggetto delle risate divine. Perché vuol dire che tu sei sotto l'ira di Dio. È una cosa brutta quando Dio ride in tua faccia. Leggiamo di questo in Salmo 2. Perché questo tumulto fra le nazioni e perché meritano i popoli cose vane, i re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà a loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smariti. Quindi quando Dio ride è una cosa pesante. Quindi vorrei guardare le tre buffonate dei Filistei nel nostro testo. Iniziando nei primi 6 versetti, chiedo a Gavino di leggere per noi questi primi versetti.
Al tempo della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie, le portò un capretto e disse: voglio entrare in camera della mia moglie. Ma il padre di lei non gli permise di entrare e gli disse: io credevo sicuramente che tu l'avessi preso in odio, perciò ho dato al tuo compagno. Sua sorella minore non è più bella di lei, prendila dunque al suo posto. Sansone rispose loro: questa volta non avrò colpa se farò del male ai Filistei. Sansone se ne andò, catturò 300 sciacalli, prese pure delle fiaccole, mise gli sciacalli coda contro coda e una fiaccola in mezzo tra le due code. Poi accese le fiaccole, fece correre gli sciacalli per i campi di chiamo dei Filistei, con i suoi cuponi ammassati, il grano ancora in piedi, per figlio di vento. I Filistei chiesero: chi ha fatto questo? E fu risposto: Sansone, il genere del Tinneo, perché questi gli ha preso una moglie e l'ha data con padre.
Quindi per i Filistei sembrava un grande trionfo. Sansone se ne andava dopo questo matrimonio. C'è pace di nuovo nella loro terra, perché manca Sansone ovviamente. E saggiamente il padre di sua moglie dà sua moglie a suo compagno. Uomo molto saggio, non tanto. Se non fossi per questa buffonata non ci sarebbe questo capitolo. Quindi ha iniziato qua tante buffonate. Quindi l'ira di Sansone se ne va dopo il matrimonio e torna il suo amore, e lui ritornò a casa di sua moglie dopo aver fatto la doccia, ha messo vestiti nuovi, è profumato, è bello, è pronto, portava una mazza dei fiori, no, una cappetta, era un po' diverso la cultura, ma era come portare una mazza dei fiori, ok? Quindi lui è pronto per incontrare sua moglie. Sansone intendeva consumare il suo matrimonio qua. Non è mai successo prima, quindi ok, è il momento. E il padre della moglie, per motivi suoi, ha dato sua figlia al testimone di Sansone. Quindi è anche personale, è una cosa pesante. Il padre prova a fare un compromesso nell'offrire la figlia minore, che è più bella, non si sa. Ma Sansone pagò la dote sicuramente, quindi si sentiva preso in giro. Ho pagato per questa ragazza, l'amava alla fine anche, e quindi era veramente preso in giro. Poi Sansone proietta questo tradimento del padre su tutti i filistei. Non era indirizzato soltanto al padre che ha fatto la buffonata, ma a tutti i filistei. E poi ha questa idea genia di mettere una torcia legata alle code di due sciacalli. Sapete come sono i sciacalli? Sono così. E quindi è un'idea genia. Uno sciacallo sarebbe scappato via, ma due insieme giravano come matti in tutto il grano dei filistei. Quindi così Sansone è riuscito a dare fuoco a tutto il raccolto dei filistei. Il disastro combinato da Sansone sarebbe stato molto costoso. Ovviamente questa città non ha più grano per il prossimo anno. Adesso devono andare in giro a trovare grano dagli altri. Quindi è una cosa molto pesante per questa città. Una buffonata non è completa se non è seguita da un'altra buffonata. Quindi vediamo nel testo la seconda buffonata nei prossimi due versetti.
Dei salirono, bruciarono lei e suo padre. Sansone disse ad loro: poiché agite in questo modo, siate certi che non mi fermerò finché non mi sarò vendicato di voi. E li spaventò interamente facendo una grande strage. Poi discese e si ritirò nella caverna da dove c'era pietra.
Quindi, di nuovo, sembrava un grande trionfo, cioè la vendetta. Noi filistei uccidiamo i colpevoli tra di noi. Quindi hanno ucciso il padre e la moglie. Vendetta. Ma invece ha causato una risposta ancora più pesante da parte di Sansone. È anche ironica che la moglie di Sansone cercava di evitare questa fine in capitolo 14. Lei non voleva essere bruciata. Leggiamo: il settimo giorno dissero alla moglie di Sansone: tenta tuo marito affinché ci spieghi l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa tua, a casa di tuo padre. E che ci avete invitati per spogliarci? Quindi, per evitare di essere bruciata dai filistei, dai suoi compagni, lei doveva prendere la risposta dal suo marito dell'indovinello. Quindi cercava di evitare il fuoco. In quell'attimo, cosa è successo dopo? È stata bruciata lo stesso dai suoi compagni. Un po' pesante. È probabile che hanno dato fuoco a tutta la casa intera, uccidendo l'intera famiglia, non soltanto il padre e figlia. Evidentemente Sansone amava questa ragazza in un modo vero, perché era furioso e subito lui uccide violentemente questi filistei che erano intorno. Ovviamente la violenza provoca violenza. Poi lui scappa via, come un animale si nasconde da un predatore. È un disastro combinato da Sansone e ha provocato di nuovo i filistei, di nuovo alla violenza. E arriviamo alla terza buffonata. Ecco, leggiamo i prossimi 10 versetti.
Allora i filistei salirono, si accamparono in Giuda e si spinsero fino a lei. Gli uomini di Giuda dissero loro: perché siete saliti contro di noi? Quelli risposero: siamo saliti per legare Sansone, per fare a lui quello che ha fatto a noi. 3.000 uomini di Giuda scesero alla caverna della voce di Etan e dissero a Sansone: non sai che i filistei sono nostri dominatori? Che è dunque questo che ci hai fatto? Egli rispose loro: quello che hanno fatto a me l'ho fatto a loro. Essi gli dissero: noi siamo venuti per legarti e darti in mano ai filistei. Sansone replicò loro: giuratemi che voi stessi non mi ucciderete. Quelli risposero: no, ti legheremo soltanto, ti daremo le loro mani, ma certamente non ti metteremo a morte. Così lo legarono con due funi nuove e lo fecero uscire dalla caverna. Quando giunse a Lechi, i filistei gli si fecero incontro, grida di gioia, ma lo spirito del Signore lo investì, e le funi che aveva alle braccia divennero come fili di lino cui si appicchi il fuoco, e le gambe gli caddero dalle mani. Poi, trovato una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, la afferrò e uccise con essa 1000 uomini. Sansone disse: con una mascella d'asino ho ucciso 1000 uomini. Quando ebbe finito di parlare, tuttavia la mascella e chiamò per l'uomo Adamo.
Quindi, in mezzo all'umorismo della storia, c'è anche tragedia. C'è ormai un mucchio di carcasse di filistei che seguono le vendette di Sansone. E oltre a quella tragedia, ce n'è ancora un'altra più tragica. Cioè la condizione del popolo di Dio. Cioè un letargo totale nel popolo di Dio. I filistei salgono per minacciare il popolo di Dio a causa di Sansone. Sono arrabbiati veramente. E che cosa fanno? Il popolo di Dio si oppone fortemente contro i filistei, giusto? No. Cedono subito e vanno a trovare Sansone, non per difenderlo, ma per portarlo ai filistei. La prima domanda che porgono a Sansone dice tutto del popolo di Dio. Dice tutto della condizione del popolo di Dio. Dicono: non sai che i filistei sono i nostri dominatori? Ormai loro vedono i nemici di Dio come i loro capi giusti. Sono contenti sotto la dominazione di un popolo pagano. Non vogliono più agitare le acque per cercare la liberazione. Non bramano più per la libertà che si trova solo nel seguire Yahweh. Erano veloci ad abbandonare il vero Dio, ma loro erano fedeli ai filistei. E dicono: che è dunque questo che ci hai fatto? Loro cercano di rimproverare Sansone per il suo comportamento ai filistei. Ma lo dicono come se fosse una cosa fatta contro loro. Loro vedono Sansone come il problema e non i filistei. Sansone deve riconoscere che le sue azioni creano problemi per noi, dicono loro. Quindi loro vedono lui come il problema. Lui crea problemi per loro. Dicono: noi vorremmo la pace a tutti i costi. E dicono: noi siamo venuti per legarti e darti in mano ai filistei. Volevano tradire il loro amico, il loro fratello. Fa ridere che mandano 3000 uomini per accogliere un uomo, Sansone. Sembrerebbe che hanno aspettato un po' di resistenza da parte di Sansone, ma non c'era. La loro soluzione è tradire il loro giudice per rimanere fedele ai pagani, ai filistei. Dicono: ti legheremo, ti daremo nelle loro mani, non ti metteremo a morte. Wow, che sollievo! Hanno promesso almeno di non uccidere Sansone. Ma un po' ironica. Non ti uccideremo noi, ti daremo a loro e loro lo faranno. Ok. Sono diventati tutti codardi, smidolati. È una tragedia in ogni generazione dove il popolo di Dio lascia vincere il male. La grazia che viviamo in Gesù è stata comprata con violenza, la morte di Cristo. Ci dimentichiamo che Dio odia il peccato, non è una cosa leggera nei suoi confronti. La croce è la misura del suo odio verso il peccato. Cosa c'è scritto in Primo Giovanni 3? Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Non siamo chiamati a fare pace col peccato con compromessi, o chiamati a contrattare col peccato cercando una via di mezzo. Siamo chiamati ad odiare il peccato come Dio odia il peccato. Cosa dice il salmista in Salmo 97? Voi che amate il Signore, odiate il male Egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. Quindi, una domanda importante: che cosa vuol dire odiare il peccato nella vita quotidiana? La vita che viviamo, al lavoro, con la famiglia. Volevo guardare tre aspetti. Cosa vuol dire odiare il peccato nella vita quotidiana? Cosa vuol dire odiare il peccato nella mia vita, da credente? Vuol dire non smettere di lottare contro il peccato fino alla morte. È pesante pensarci, ma lotteremo contro il peccato, contro questa carne, fino alla morte. Grazie a Dio lo Spirito Santo è pronto ad aiutarci, equiparci in questa lotta. Gesù ha pagato il prezzo per spezzare queste catene. Ora non dobbiamo più peccare come prima. Quindi, prima di Cristo, prima di essere liberati, non avevamo una scelta. Eravamo legati dal peccato, dovevamo per forza peccare. Ma adesso in Cristo le catene sono state spezzate. Abbiamo la scelta di non peccare. Ma spesso mettiamo le catene di nuovo. Sono state spezzate, ma le rimettiamo spesso. Quindi non smettere di lottare contro il peccato fino alla morte, con l'aiuto dello Spirito Santo. Ma cosa vuol dire odiare il peccato nella vita dei miei fratelli in chiesa? Questo è interessante. La cosa più importante è la preghiera. Dovremo pregare con costanza per i nostri fratelli che si trovano nel peccato. La cosa più importante, pregare per loro. È il nostro compito principale in questo caso. A volte, e dico a volte, lo Spirito Santo ci chiamerà a parlarne direttamente con grazia con questo fratello, questa sorella. Ma dico a volte, non è sempre il caso di andare direttamente a loro. Il primo compito è di pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle che si trovano nel peccato. Ok? Ma cosa vuol dire odiare il peccato nella vita dei non credenti che sono intorno a noi? Noi siamo tentati a criticarli, a correggerli. Non siamo mai chiamati nella Bibbia a correggere il comportamento dei non credenti. Non credenti dovrebbero comportarsi come non credenti. Non hanno lo Spirito Santo dentro e quindi si comportano come il mondo. Non possiamo pretendere da loro altro che il peccato, giusto? Non hanno la capacità di cambiare. Quindi l'unica speranza per loro, l'unico rimedio è il Vangelo. L'unica cosa che dovremo presentare al mondo intorno a noi che pecca come matti è la speranza in Cristo. È l'unica soluzione al loro problema di peccato. Non serve correggerli, non hanno la capacità di cambiare. Hanno bisogno del Vangelo. Se incontrano Cristo, ripongono la loro fiducia in Cristo, Lui cambierà il cuore, cambierà il comportamento. Quindi il nostro compito verso i non credenti, per quanto riguarda odiare il peccato, è pregare per loro e indirizzarli a Gesù, indirizzarli al Vangelo. Il Vangelo è l'unica speranza per loro di essere cambiati, giusto? Poi, vediamo la terza buffonata che finisce in un modo interessante, diciamo. Finisce con l'arrivo dello Spirito Santo e poi un massacro. C'è proprio un massacro. Lo Spirito Santo dà a Sansone una forza proprio da Superman, una forza miracolosa. Lui, da solo, uccide 1000 uomini armati soltanto con una mascella d'asino fresco. Era fresco perché la mascella non fresca sarebbe più facile a rompersi, ma quella fresca durava 1000 uomini. E non era uno alla volta, non erano in fila, ok, boom, prossimo, boom, ma 1000 uomini su di lui allo stesso momento. Ma potete immaginare, un uomo con la potenza dello Spirito Santo, con questa mascella di asino, ha ucciso 1000 uomini che erano su di lui allo stesso momento. 1000 uomini. C'è un po' di umorismo anche qua. È chiaro che tutta la sua potenza viene dal Signore, ovvio. Non è una potenza umana, è una potenza sovrannaturale. E gli ultimi versetti parlano proprio di questo. Da dove arrivano le vittorie di Sansone? Soltanto dal Signore. Leggiamo gli ultimi versetti.
Poi Eter 97 invocò il Signore e disse: tu hai concesso questa grande liberazione per mano del tuo servo. Ora dovrò forse morire di sete e cadere nelle mani di chi ti uccise? Allora Dio fenderà la roccia concava che è a vecchi e ne uscì dell'acqua. Sansone bevve, il suo spirito si riesmò e venne ripreso. Perciò quella fonte fu chiamata En Acore. Essa esiste anche al giorno di oggi a vecchi. Sansone fu giù di Israele al tempo dei Filistei.
Quindi lui confessa, ammette che la sua forza viene dal Signore. Tu hai concesso questa grande liberazione per mano del tuo servo. Quindi Sansone, anche lui, capisce che tutto la vittoria viene dal Signore. Tornando alla nostra domanda di prima, per concludere, quanto è pericoloso di essere il nemico del Dio vivente? È molto, molto pericoloso. Ma chi sono i nemici di Dio? Questa è una domanda molto importante. Chi sono i nemici di Dio? Noi siamo tutti nati nemici di Dio. Colossesi 1, 21 a 22. Gavino, potresti leggere questo?
E voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel conto della carne di lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili.
Quindi tutti noi arriviamo nel mondo nemici di Dio. È difficile pensarci. Il mio piccolo Jack ha 3 mesi, è bellissimo, ma lui arriva nel mondo già nemico di Dio. Arriva nel mondo già con un cuore distante dal Signore. Non devo insegnare a Jack come ribellarsi. Capirà fra poco come dire no. Subito i piccoli dicono no. Si ribellano senza essere insegnati o istruiti. Tutti lo fanno perché nasciamo separati da Dio, giusto? Nemici di Dio anche. Solo Cristo può riconciliarci come nemici di Dio. Romani 5, da 6 ad 11.
Infatti, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per noi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati da Dio. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua morte. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora finito la riconciliazione.
Quindi ogni persona che non ha mai riposto la sua fiducia in Cristo è un nemico di Dio. Questa è la definizione di nemico di Dio. Senza un rapporto intimo con Gesù, una persona è ancora nel loro peccato. Fede in Gesù soltanto può togliere il peccato da una persona. Poi Gesù ci riconcilia con Dio, ristabilisce il rapporto per noi. E Gesù è l'unico nostro mediatore con Dio. Nessuno altro ci dà accesso al Padre, tranne Gesù. Quindi la domanda più importante è: quale destino finale spetta ai nemici di Dio? La Bibbia è chiarissima. E spesso non vogliamo parlare di queste cose, ma è la verità della Bibbia. Leggiamo un piccolo passo che parla del grande trono bianco, dove saranno giudicati quelli che non hanno accettato Cristo. quelli che sono nemici di Dio.
Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi si sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu posto per loro. Vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nel libro, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Quindi, secondo la testimonianza della parola di Dio, ogni nemico di Dio passerà l'eternità separato da Dio nell'inferno. Punto e basta. Non esiste il purgatorio, è stato inventato dalla Chiesa Cattolica, non c'è un'altra speranza. Dopo la morte, il destino finale è deciso. Non c'è un modo per tornare indietro. Quindi il purgatorio non ha base biblica, è stata inventata. Dio, secondo questo passo, tratterà ogni persona giustamente. Dio è giusto. Nessuno sarà trascurato o dimenticato. Nessuno scapperà via. Dio non chiuderà un occhio per nessuno. Non farà nessuna eccezione per nessuno. È molto grave questo grande trono bianco. In Romani 3 parla del fatto che ogni bocca sarà chiusa davanti a Lui. Qualcuno vuole magari dare delle scuse. Ah! Ogni bocca sarà chiusa davanti al giudice a questo punto. Non c'è un momento, oh, ma Signore, il giudice ha già detto no. Ogni bocca sarà chiusa. Nessuno sarà nell'inferno ingiustamente. Lui porterà giustizia a tutti, anche quelli che vanno all'inferno. Ovviamente la nostra giustizia viene da Cristo. Noi meritiamo l'inferno come credenti, ma Gesù ha pagato quel prezzo e così noi possiamo scappare via dall'inferno, perché Gesù ha pagato per noi. La domanda più importante è questo: tu sei un nemico di Dio o un figlio di Dio? C'è speranza che sei ancora nemico di Dio. Potresti anche stasera riporre la tua fiducia in Cristo e diventare figlio, diventare amico di Dio. Se non hai mai fatto quel passo, parla con me, con Gavino, un altro responsabile. È una decisione che puoi fare stasera.